got a slick chick. She a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama, clickety click, a slick chick. The hot heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sack. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click, I'll stick you. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. Well, she what I make me tick. Mama, clickety click, a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick? Mama, I stick a chick. Ah, yeah. Yeah. A stick chick. Mama. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. I got a crazy little chick. I don't you know she's slick.
Latina. Musica e parole di qua e di là dell'Atlantico.
Radio Wombat, il 27 gennaio 2022, ovviamente. Bentornate e bentornati, una nuova puntata di Slick Chick, che forse vi sarete già accorte e accorti dalle prime battute che è una puntata speciale, perché forse avete notato doppia sigla, perché è una puntata speciale che facciamo con uno special guest d'eccezione e, come dire, una combo, una fusione di due trasmissioni e di due radio. Radio Wombat si fonde, si gemella, già lo era, ma ecco, ancora di più, con Radio Spore di Bologna, e per farlo abbiamo unito Slick Chick insieme a Tinala, e quindi a diretta speciale appunto insieme a Tina. E ci senti? Ci sei?
Ci sono.
Wow.
Una puntata meticcia, insomma.
È vero. Piace
a me.
Puntata meticcia, tra l'altro, visto che si tratta qua di due esponenti, di due radio della ciurma pirata, mi sembra perfetto, la perfezione, perché l'argomento di Slick Chick di oggi riguarda proprio i pirati, e quindi direi la pirateria, quindi non poteva essere più azzeccato, probabilmente, giusto? Come siamo brave.
Giustissimo.
E allora
facciamo quadrato.
Esatto, quadrato intorno alla pirateria. E direi che prima di Madonna, come sparo i volumi, io non ci capisco mai niente dei miei volumi, sparo troppo. E prima di iniziare a inoltrarci dentro questo argomento piratesco, ci facciamo introdurre, direi, subito da un po' di musica, che tanto Tettina non sentirai, perché forse la puoi intuire vagamente, perché le magnifiche, come dire, risorse tecniche di Radio Wombat e Radio Spore ci portano a fare una trasmissione insieme, a distanza, ma insieme, ma non riescono a farci sentire la musica, cioè nel senso sentiamo tutti la musica tranne Tina, praticamente è la festa di tutti tranne te.
Ma sentire un po' il vento, sentire un po' in lontananza, mi arriveranno i venti, no. Della
sì. Ti abbiamo anche un po' perso adesso nel frattempo, però in realtà sì, la sentirai al limite, immaginatela. E metto subito Edith Piaf con Le Chant du Pirate, giusto per così introdurre la faccenda.
Marchant par-dessus les tempêtes, courant dans la vague et le vent, chassant les blanches goélettes, c'est nous, c'est du gaillard d'avant, c'est nous qui sommes les corsaires, brigands tout comme étaient nos pères. Oh, hissez, oh, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, Isos, avions noirs, oh, Isos, avions. Tant que le vent pousse la frégate, y a du bon temps pour les pirates. Tant que la mer est par-dessous, c'est le corsaire qui tient le bon bout. Oh, Isos, avions noirs, oh, Isos, avions. Tant pis pour les yeux de ta mère. Tant pis pour la reine et le roi, tant mieux si tu deviens corsaire. Jésus était hors la loi, viens donc fréquenter les étoiles, dormir dans le ventre des voiles. Oh, hissez, oh, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, hissez, la frégate, y a du bon temps pour les pirates. Tant que la mer est par-dessous, c'est le corsaire qui tient le bon bout. Oh, Isos, avions noirs, oh, Isos, avions.
Che belli vibratoni di Edith Piaf. Quindi vi do innanzitutto per prima cosa le coordinate del Wombat, che altrimenti me ne dimentico sempre e me ne ricordo solo alla fine quando va bene. Innanzitutto il sito radiowombat.net e la posta importante, l'email, posta wombat chiocciola in Siberia. Che di questi tempi direi tantissimo in Siberia.net e poi la diretta il Wombat diretta pad, come si chiama? Diretta wombat.vado.ly, il pad nel quale potete così dialogare con noi, scrivere. E tra l'altro, abitudine delle ultime settimane, degli ultimi mesi, troverete anche un po' di contenuti in più. Dai, come si dice, non gli spoiler, le cose un po' speciali, ecco, perché magari
gli highlights.
brava, ecco, quelli lì, tipo, che ne so, un po' di link, un po' di approfondimenti, e se vi interessa magari volete sapere anche questo, insomma, un po' di cosette in più. Bene, dicevamo Tinala, che è una trasmissione, ora magari ci racconterai un po' meglio, però musica e parole di qua e di là dell'Atlantico, questo è il sottotitolo della trasmissione che, ricordiamolo, va in onda su Radio Spore, la potete ascoltare in diretta lunedì e venerdì alle 18. Ma potete anche trovare i podcast sul sito di Radio Spore, dove ovviamente
Confermo.
sì, trovate tutte le puntate radiospore.oziosi.org. Ma raccontaci un po' meglio della trasmissione, di cosa parli, di cosa racconti, delle storie lontane di cui ci parli.
Ma in realtà più che storie lontane, c'è una sola regola, ovvero niente musica in inglese. Questo perché abbiamo le orecchie un po' tanto colonizzate con l'inglese e quindi perché non fare riferimento ad altre lingue, ad altre tradizioni musicali. E poi si cerca anche di raccontare storie in Tinala, storie che vanno di qua e di là, dal mare, che si mescolano, ad esempio, non lo so, l'ultima. C'è una mescolanza fra i Sahrawi e i cubani, cosa hanno in comune? Boh, se lo volete scoprire, ve l'ascoltate. È così, insomma, di qua e di là dell'Atlantico.
Sì, oggi devo dire fai uno strappo alla regola perché effettivamente ti ho zeppato la scaletta di musica anglofona, direi
Ma
forse
infatti,
di
ma ci
brutto.
sta benissimo, cioè sì, ci si intreccia ancora di
Ancora.
più.
Sì, abbiamo iniziato con Edith Piaf, quindi almeno, beh, insomma, che di colonialismo ne sapevano un po' comunque francesi, però insomma, poi dopo invece no, una tragedia, tutto assolutamente anglofono. Però, quindi, entriamo nel...
Vabbè,
Ma
ma la
sì.
scusa sono i pirati poi, quindi va benissimo, va benissimo.
Infatti, che poi vedremo europei che andavano in giro a spadroneggiare. Entriamo un po' nel vivo della faccenda, quindi, perché... Iniziamo quindi un po' dalle origini di tutto, giusto? Dalle navi, dalle imbarcazioni e da come è nata un po' la faccenda della pirateria.
Perché la pirateria è nata nello stesso momento in cui sono nate le imbarcazioni, cioè dal momento in cui qualcuno trasporta delle mercanzie, delle merci su una nave, c'è qualcun altro che magari la punta e se la vuole prendere. Quindi la pirateria è lunga nella storia ed è antica quanto la navigazione. Esisteva in Europa già quando c'erano i romani, come ci insegnano i fumetti di Asterix. Esisteva durante il Medioevo, ma normalmente quando pensiamo ai pirati, in realtà pensiamo a quelli del cosiddetto periodo d'oro, che è quello del 1712-1720 o così.
Sì, probabilmente è il momento in cui effettivamente ce la raffiguriamo di più, con anche quei bellissimi vestiti, con quei cappelli, con le piume, come si chiamano tutte quelle cose stupende, le camicie con tutte le gale, quelle robe là.
Le barbe.
Anche le barbe, i baffi bellissimi. Lo so, io mi rendo conto di avere una visione assolutamente romantica della faccenda che non ho nessuna intenzione peraltro di smontare, ecco. Cioè, non so te se...
Ma poi in realtà non è neanche tanto smontabile. Prima di questa puntata io mi stavo leggendo un libro edito da Eleutera, che si chiama Canaglie di tutto il mondo, di Marcus Rediker, e lì infatti ti fa vedere anche abbastanza come la loro organizzazione fosse piuttosto anarchica, piuttosto egualitaria. Quindi perché rovinare questi romanticismi?
Ma infatti, che bello. E sì, anche perché, cioè, appunto, si tratta, poi lo vedremo, di vari personaggi che, per un verso o per un altro, tentavano la sorte in posti obiettivamente molto lontani da casa loro. E quindi poi, chi più chi meno, come dire, ha avuto il suo destino, chi in una direzione, chi in un altro, però... Cioè, era ovvio che comunque si ammantassero di questo alone un po' romantico, affascinante, degli avventurieri, ecco, cioè, non fosse altro per questo. E dunque, intanto, una cosa che su cui io faccio sempre confusione e che mi deve aiutare a dipanare, la differenza tra corsari, bucanieri, tutti questi termini che si sentono dire, che poi tendenzialmente si tende a appiattire tutto, pirati, tutto sotto la stessa campana. Ma in realtà sono termini che nascono insomma, con delle differenze precise, ognuno ha un suo contesto in cui nasce, si riferisce a un preciso angolo della pirateria. Non ti sento più?
Sì,
Sì? Ah,
infatti
ok.
la
La
prima
differenza.
differenza fra i corsari, scusami, mi sa che c'è un po' di latenza, per cui a volte ti sento, a volte no.
Ah, sì, è
E
internet.
la differenza fra i corsari e i pirati, perché poi la cosa si complica un po' di più con i bucanieri e i filibustieri che c'erano anche. I corsari erano fondamentalmente dei privati cittadini che avevano un permesso dal governo. Questi governi erano soprattutto quello inglese e quello francese, quindi questo permesso e la lettera di corsa sostanzialmente gli permetteva di andare da un porto all'altro e, senza essere considerati fuori legge, e sostanzialmente andare a rapire e a fare bottini da altri navi, cioè una specie di pirata mercenario in un certo senso. Potevano assalire e rapinare le navi mercantili delle nazioni nemiche e chiaramente nella propria nazione non erano fuori legge, nelle altre sì. E quindi si tratta di legali, insomma, una figura un po', insomma, un po' meno romantica, un po' più discutibile.
Sì, tra l'altro erano dei, cioè lo vedremo insomma nel corso della puntata, un po' ogni tanto ci ritorneremo, dei personaggi che a seconda del momento storico, economico, anche politico, venivano, come dire, spinti e anche incentivati a fare le loro razzie, le loro scorribande, e quando invece magari i venti cambiavano, gli accordi politici cambiavano, gli venivano richiamati all'ordine e gli veniva tolto ogni tipo di beneficio o quantomeno gran parte dei benefici. E non sempre i pirati, i corsari, anzi in questo caso si trovavano d'accordo, perché comunque avevano visto l'affare e non ci volevano rinunciare, e spesso invece si sono trovati abbandonati in un momento potevano, gli era stato dato via libera, al momento dopo invece si ritrovavano senza rete di salvataggio.
Infatti cioè, sono termini diversi, però insomma non erano comunque compartimenti stagni, cioè non poteva essere anzi un uomo, visto che la maggior parte erano uomini, e un uomo poteva essere un corsaro e poi ritrovarsi di un giorno all'altro pirata. I pirati, però, con i pirati nel 1700 così, in realtà si fa riferimento a quelli che poi magari vediamo più avanti nella puntata, e insomma sceglievano liberamente di organizzarsi, scappavano da navi mercantili, da navi militari o da una vita un po' più disagiata nelle proprie nazioni, si imbarcavano in navi e lì, come dire, una società parallela, si ripartivano più democraticamente il bottino, insomma lì i mandi, gli alti, i capitani, gli alti mandi erano un po' più, insomma, scelti democraticamente.
Esatto, e aiutaci prima di un'ultima cosa, non un'ultima, sarà l'inizio di una lunga serie di cose su cui ci devi aiutare, però a fare un attimo una mappa temporale, perché ci aiuta un po' a inquadrare la questione, poi dopo invece andremo più sui luoghi, sulla geografia, però giusto perché prima accennavi appunto all'era un po' più famosa, rimasta nella storia del intorno al 700, ma insomma vediamo un attimo quali sono stati i momenti topici perlomeno delle fasi della pirateria, e prima di andarci poi a sentire un primo brano musicale perché chiaramente Slick Chick vi racconta un sacco di storie ma vi fa sentire anche con questa scusa diversa musica, quindi poi daremo un po' di spazio anche alla musica, quindi un po' di mappa temporale.
Dai, e quindi niente, ecco, la pirateria esiste da sempre, diciamo prima, e, però l'epoca d'oro del 1600-1700 è passata attraverso più o meno tre generazioni, quindi prima i bucanieri, che è un altro termine che spesso si usa come sinonimo di pirata o di corsaro, e i bucanieri erano un po' più una via di mezzo, una specie di pirata addomesticato, quindi... La prima epoca quindi è quella dei bucanieri negli anni 1650-80 o così, che cacciavano selvaggina sulle isole deserte nei Caraibi, e cioè deserte, che poi deserte non c'erano in realtà, però insomma attaccavano le navi della Spagna cattolica, erano inglesi, olandesi o francesi del nord. Questo è un primo periodo, magari vi suona il nome di Henry Morgan, e insomma, di questo primo periodo. Poi c'è un altro periodo, quelli pirati degli anni 90, del 1690, con Henry Avery, Robin Hood del mare o William Kidd,
Mi pare.
di cui magari dopo,
Stanno un po' di più verso
e
l'oceano, ma si sposta.
insomma, indiano, verso il Madagascar, perché insomma cambiano la pressione sui pirati inizierà a cambiare più o meno in quel periodo lì. E quindi poi ci sono i pirati degli anni, diciamo, dell'apice del 1717-26, 1726, e sono i più numerosi, sono quelli appunto dei racconti romantici, sono quelli che
Grazie.
attaccano tutte le nazionalità e che misero in crisi quei quattro straccioni che erano, misero in crisi il sistema commerciale atlantico. E appunto sono quelli che hanno dato origine all'immagine del pirata nella cultura popolare. Quindi vai di musica.
Sì, tra l'altro, ogni tanto volevo rassicurare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che ogni tanto magari pensate di sentire delle voci, nel senso che si raddoppia la voce di Tina ogni tanto. È colpa dell'internet maledetto che va un po' a scatto ogni tanto, quindi magari sentite qualche cosa che arriva un po' in ritardo, ma insomma, più o meno ce la faremo, ecco. E volevo anche rassicurare Tina che non è così, cioè si capisce comunque, è così farraginoso. Anche se sì, c'è un po' di ritardo. Allora, il prossimo brano che ci ascoltiamo è un canto marinaresco. Molte delle canzoni che ci ascoltiamo stasera sono canzoni magari reinterpretate in epoca moderna, ovviamente, perché insomma di originale non abbiamo niente, di registrazioni del Settecento, però abbiamo appunto pescato diversi brani del tempo, dell'epoca, che si tramandano di secolo in secolo. Uno di questi è Drunken Sailor, letteralmente marinaio ubriaco, ed è appunto un canto marinaresco. Molto spesso queste canzoni, insomma, si intreccia la marineria con la pirateria, non si sa dove inizia una, dove finisce l'altra, e quindi ovviamente nelle canzoni avviene la stessa cosa. Conosciuto anche questo canto come What Shall We Do With a Drunken Sailor, ed è un canto di lavoro che nacque per accompagnare certi lavori a bordo di velieri, specialmente quelli che richiedevano un passo svelto e vivace. È un po' cosa nota che purtroppo anche nelle navi negriere, insomma, si sa, le cosiddette navi negriere da schiavi, c'era questo modo di cantare un po' per farsi forza e un po' per darsi il ritmo, per tenere il lavoro. Ecco, stessa cosa succedeva appunto negli altri tipi di navi di marina, e quindi anche questo era un canto di lavoro, e si pensa che questa canzone risalga ai primi del XIX secolo, ma probabilmente anche a prima. Ed era un periodo quello in cui le ciurme delle barche, specialmente quelle dei vascelli militari, fondamentalmente c'avevano una ciurma talmente numerosa che poteva tirare una corda semplicemente marciando lungo il ponte. Quindi c'era un po' questa danza per eseguire alcuni lavori. E, con l'avvento poi in seguito delle navi postali e quelli che venivano chiamati clipper, le ciurme erano di meno, richiedevano, cioè quindi c'erano meno equipaggio, e veniva richiesto quindi un diverso metodo di lavoro, e questo tipo di canto, che appunto era un canto ritmico proprio per dare il ritmo del lavoro, è progressivamente scemato o comunque è slittato all'accompagnamento di lavori meno faticosi. Quindi ci ascoltiamo questa versione di Drunken Sailor, che è interpretata in questo caso da questo gruppo super contemporaneo che si chiama Paddy and the Rats.
What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What we do with the drunken sailor? Our lion's a morning. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Our lion's a morning.
comes in morning. Shave his belly with the rusty razor. His belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor. Early in the morning. Hey, when up she rises. Hey, when up she rises. Hey, when up she rises.
Eccoci qua, Slick Chick, questo misto di Slick Chick e Tinala. E questo per me è difficile intrecciare Slick Tinala.
Slick Nala, Slick Nala.
Difficilissimo, non si può fare.
E, d'altronde, se provi a cantare la canzone che hai appena messo, è più o meno il risultato è lo stesso.
Sì,
è vero. Io ci stavo provando.
Esatto, è vero. Più o meno viene la stessa cosa. Quindi, dicevamo che chiaramente la... Allora, ovviamente, come è abbastanza intuitivo, la storia della pirateria è intrecciata, intrisa, come dire, proprio miscelata con la storia del colonialismo e quindi con le sorti di gli stati, i popoli e le persone che venivano prese e mandate su altre terre a conquistarle sostanzialmente e tutta la... come dire, tutto il mondo che stava dietro queste scelte e sostanzialmente tutta una serie di motivazioni economiche che muovevano il mondo in quel periodo, non che adesso invece sia cambiato moltissimo, però ecco, e quindi chiaramente ora, fra l'altro, stiamo ascoltando e ascolteremo diversa musica irlandese, almeno nelle origini. E però in realtà ovviamente i paesi che più contribuirono almeno in quella fase furono per esempio la Spagna, il Portogallo, cioè quei paesi che si erano mossi nella direzione delle colonie, del colonialismo e che ne avevano fatto il loro impero in qualche maniera. E quindi...
Assolutamente, anche se i veri padroni del mare erano gli olandesi, un paesino piccolino che nessuno ci fa mai
Oh.
caso, e poi in realtà, insomma, sono stati abbastanza colonizzatori pure loro, zitti zitti,
Con i loro tulipani.
con i loro tulipani, con le loro navi di schiavi, insomma, sì. Non lo dico perché sono di parte, però ecco, non furono solo gli spagnoli e i portoghesi.
No,
Vabbè.
assolutamente, francesi, inglesi, insomma, c'erano un po' tutti in quel circo, diciamo, in quel piatto ricco. Però partiamo
Esatto.
da un fatto che è la guerra di successione spagnola.
Esatto, perché lì ci fu, vabbè, in quel periodo lì, non so chi ascolta, chiaro, il XVI, XVII secolo nella sua testa, non so quanto si ricorda le lezioni di storia, però la guerra di successione
In Spagna.
spagnola è stata uno di quei momenti in cui l'Inghilterra si è messa contro la Francia, contro la Spagna, insomma, alla fine le casate reali erano più o meno erano le stesse, per cui anche se era la guerra di successione spagnola, c'erano dietro quelli, appunto, gli inglesi che supportavano una fazione, i francesi che supportavano un'altra, e quindi alla fine era una guerra sostanzialmente europea, non solo spagnola. Però c'è stata questa esplosione di pirateria subito dopo la guerra di successione spagnola, un po' per quello che dicevamo prima, perché sono scadute le lettere di corsa. Appunto questi corsari che venivano usati in modo, diciamo, irregolari contro la marina spagnola, contro la marina portoghese, e quindi scadono queste lettere di corsa e si trovano tantissime persone, tantissimi uomini, si trovano per le strade, si trovano per le strade e vengono smobilitati dalla marina francese, britannica, spagnola, vengono smobilitate le truppe, e quindi che tutti questi marinai si trovano senza lavoro nelle città portuali, molti disoccupati che vagavano per le strade chiedendo carità, e alcune di queste persone inizieranno a darsi alla pirateria, sono appunto gli anni
Non
anche in
solo,
cui,
ci
come
fu.
dire, le milioni di persone che vengono strappate dalle proprie, o sterminate direttamente dalle proprie terre di origine in Africa o nelle Americhe, ma anche in Europa, perché tante persone, come dire, iniziarono ad andare verso le città dove trovavano occupazione nelle industrie, nell'esercito. Perché è il periodo delle enclosures, che non so se sapete cos'è, ma insomma le terre comuni vengono privatizzate sostanzialmente. E, così,
Direi un
insomma,
periodo
sono gli
che
anni della cosiddetta accumulazione primitiva.
sì, direi un momento in cui cioè, che perdura fino adesso, direi, perché che le terre comuni vengano privatizzate, ahimè, è una cosa che notiamo anche ora. Sì, quindi in realtà, diciamo, questa era una prima. Un primo momento, forse uno dei momenti centrali, e mettere un altro pezzo di musica così ci prendiamo un po' di fiato. E qua siamo invece sul didascalico, nel senso non si tratta di una canzone marinaresca, non si tratta di un brano antico tramandato, ma si tratta di un brano che semplicemente si intitola The Pirates e quindi era perfetto per rientrare in questa scaletta ed è di un gruppo che si chiama Tokyo Ska Paradise Orchestra e semplicemente ci stava ed era bello e quindi ve l'abbiamo messo per questo. canaletta ballericcia, danzericcia, ballerina. Allora, dicevamo quindi un po' di coordinate sulla storia e sulla geopolitica, direi, ve l'abbiamo un po' iniziata a dare, più che altro te gliel'hai iniziata a dare, Tina, perché io non sono assolutamente di aiuto, ma insomma, vabbè.
Ma no.
Io metto
pensato
musica.
Alla musica poi.
Ah, infatti.
Infatti, cioè da vera piratessa.
Esatto, arr. Però arriviamo ai luoghi, alla geografia, che come dicevamo è, come dire, altrettanto importante nella questione.
Eh sì, perché appunto stiamo parlando di pirati, stiamo parlando di oceano, l'Atlantico era grande, quindi anche se c'erano questi cinque imperi olandesi, francesi, inglesi, spagnoli e portoghesi che si spartivano l'Atlantico, comunque avevano molta difficoltà a controllare l'oceano, perché via terra puoi mettere delle recinzioni, puoi appostare degli eserciti. Nel mare la cosa è un po' più complicata e si poteva allora essere considerato soggetto solo fino a dove arrivava la gittata dei cannoni, quindi quelle sono le tre miglia che tuttora corrispondono al limite di sovranità sulle acque costiere, ecco, sono quelle che corrispondono alla gittata dei cannoni. E quindi il mare era un luogo fantastico, sì.
Questa cosa
era un luogo in cui tutti potevano stare. Infatti neanche io lo sapevo, ti confesso, prima di oggi. E invece i Caraibi, perché i Caraibi, perché le Antiglie, perché Indonesia, perché insomma, come ci ricorda i pirati della Malesia di Salgari, anche in Malesia e in Indonesia ci sono stati e ci sono, mi sa, anche adesso dei pirati. Perché queste isole?
Sì.
Sì, perdon.
No, perché io
perché
non...
queste isole, no,
io non saprei rispondere assolutamente.
Vabbè, allora niente, cinque. Le metto cinque, signorina piratessa.
Sì, infatti. Perché... Ma io lo confesso subito, cioè non ho pretese proprio, no.
Vabbè, queste isole perché erano una zona da piccole insenature con acque basse, quindi immaginate quelle navi da guerra, quella specie di mucche o elefanti sull'acqua, e immaginate poi invece le lepri, no? Cioè i vascelli pirata molto più leggeri, molto più veloci, in piccole insenature in acque basse si trovavano, insomma era il loro posto. In più c'era abbondanza di acqua, di provviste come tartarughe, uccelli, molluschi, pesci. Insomma, in questi posti ci si poteva stare ed evitare, insomma, le navi militari.
Quindi
sì, i pirati ci furono. Sì, scusa.
Quindi non era tanto una questione di come dire, io mi sarei immaginata una questione di anche di, come dire, di ricchezze da predare in qualche maniera, no? Però invece in realtà forse era semplicemente un luogo dove si pensava che si potesse stare bene, cioè banalmente, dove avere una vita migliore anche.
Beh, sì, considera che sicuramente sì, le ricchezze che venivano dalle colonie, cioè insomma, le navi mercantili sicuramente partivano dalle colonie e poi andavano all'Inghilterra, ma poi in Inghilterra comunque si caricavano a loro volta di altre merci, per cui non è che partivano dall'Inghilterra vuote, andavano lì e venivano caricate, cioè quelle navi erano sempre piene di merci, solo che ovviamente era molto più difficile fare una base pirata al largo dell'Irlanda o dell'Inghilterra che non in piccole isolette poco controllate, lontane dalla metropoli coloniale, e quindi serviva una base pirata per poi soprattutto appunto quelle navi che erano cioè veloci ma anche piccole, quindi come attaccare potevano attaccare anche in mezzo all'Atlantico, però dopo ti dovevi nascondere da qualche parte.
Eh sì, è abbastanza simile, mi fa venire in mente i contrabbandieri o i briganti più vicini alle nostre lande, cioè dove appunto che si mettevano in un punto strategico di passaggio magari tra una zona e un'altra, una zona di una via o un percorso di commercio dove transitava la merce e loro si mettevano nel mezzo fondamentalmente a fare lo sgambetto, ecco. Quindi probabilmente sì, effettivamente era un po' simile, anche se molto lontano da noi, ma la dinamica poi in fondo era quella.
Sostanzialmente sì. Cioè, poi in realtà se pensi ai pirati, però non la voglio tirare lunga. Oggi andiamo su quelli dei Caraibi, su quelli turchi, magari ci si fa un'altra puntata un'altra volta.
È vero, possiamo spaziare. E quanti erano quindi i pirati? Perché era un qualcosa, un fenomeno che forse non ci si rende conto di quante persone coinvolgeva, perché forse boh, anche appunto questa romanticheria che ci portiamo dietro ci fa immaginare i pirati sempre come delle figure un po' isolate, anche singoli personaggi, poi diventati leggendari, ma qui era un fenomeno quasi di massa in qualche maniera, cioè se non di massa, però insomma coinvolgeva tante persone.
Sì, soprattutto appunto nel periodo di picco ci furono fra i 1000 e 2000, poi sono diminuiti quando è iniziata la repressione contro di loro, quindi chiaramente la gente era meno disposta, rischiava molto di più, sono scesi magari a 200, ma nel giro di pochi anni, nel giro di 10 anni. E queste cifre in realtà, appunto, magari noi, diciamo, si fanno reperire, c'è un documento, ci sono dei documenti abbastanza chiari che sono, vabbè, i verbali dei processi, perché poi furono quasi tutti impiccati per dare anche un'idea di, come dire, cioè come in ogni guerra di propaganda, per evitare che la gente diventasse pirata, dovevi, te Stato, dovevi sostanzialmente farli passare la voglia, e che modo migliore di impiccarli in piazza. E tutto questo lascia delle tracce, dei documenti, e si possono contare tutte le persone che sono impiccate, ammazzate per pirateria.
Sì, perché poi obiettivamente a un certo punto è come se la pirateria in qualche modo abbiamo visto è stata, si può dire, quantomeno incentivata dagli stati, facilitata e incoraggiata dagli stati. A un certo punto probabilmente si sono resi conto che questa cosa stava prendendo un po' troppo piede e che quindi effettivamente gli sarebbe forse anche ritorta contro. Ci sono state anche istanze di autonomia da parte dei pirati, insomma. Sfuggiva al controllo degli stati e soprattutto non era una pirateria che poi a un certo punto è diventata per se stessa e non più per conto dello Stato, e quindi in qualche maniera faceva ovviamente molta più paura e non conveniva più, e quindi sì, sono stati dati come dire, punizioni esemplari. Dopo lo vedremo, particolarmente efferate, nel senso che sì, impiccagioni e nessuna pietà, direi. Anche per reati tutto sommato piuttosto minimi, e appunto anche qua probabilmente le cifre appunto di cui tu parlavi non ho idea, però probabilmente sono anche la punta dell'iceberg, nel senso che immagino che sia stata fatta una campagna abbastanza esemplare punitiva che però non sarà riuscita a rintracciare poi tutti davvero. Quindi poi chissà, magari erano molti di più le persone che parteciparono a
Beh, certo.
a questi episodi, ecco, diciamo.
Sì, cioè, dico certo, in realtà me lo immagino, però sì.
Sì, no, certo.
E comunque, sempre in questo libro di cui vi dicevo prima, Canaglie di tutto il mondo, dice che la durata media di vita di un pirata, quindi di un pirata e non di un corsaro, quindi di quelli dei veri, no? Dei pirati puri, non quelli mercenari degli stati. E la durata media della vita era di 2 anni,
Oh Madonna,
direi veramente corta.
cioè quindi intraprendi una scelta che poi, insomma, è abbastanza, come dire, estrema. Magari non lo sapevano, però ecco, è andata così.
Sì, però ecco, infatti.
Non lo sai mai.
Comunque, appunto, stiamo parlando tutto sommato di poche migliaia di persone, cioè sono comunque tante sicuramente, però poche migliaia che hanno messo a sacco le forze congiunte delle maggiori nazioni del mondo. E catturarono 2.400 navi, un altro dato che ho tirato fuori sempre da questo libro, e in meno di 10 anni, 2.400 navi catturate, molte no, però alcune distrutte, e insomma crearono una crisi commerciale inglese, e sì, insomma, questo è abbastanza interessante, ecco.
Sì, cosa che tra l'altro dà anche la dimensione di che tipo di traffico e che quantità di traffico commerciale ci fosse su quelle rotte. Poi chiaramente appunto è cosa abbastanza nota, però ecco, insomma, sono bei numeri, ecco, si sta parlando del 1700, ecco, quindi insomma. E direi un altro pezzo di musica ci aspetta e qui anche qua si tratta di una canzone, si ritorna un po' a una canzone storica. Rolling Sea, una canzone che in realtà era cantata già nella seconda metà del 1700, pare dalle ragazze di Gosport, ovvero una cittadina portuale dell'Hampshire in Inghilterra, sulla Manica, che proprio si affaccia sulla Manica, ed è una di quelle canzoni che non si riferiscono direttamente, esplicitamente ai pirati, però come si diceva prima, le canzoni di mare sono spesso alludono e spesso sono un qualcosa che accomuna anche i pirati, nel senso la vita di mare è una vita da avventurieri e c'è una sorta di ricorrenze, di cose che ricorrono appunto perché la figura della donna, per esempio, che poi lo vedremo, ci sono molti esempi di donne ma, che invece proprio sono andate direttamente anche loro a fare le piratesse, ma la figura che ormai è diventata un po' un cliché, però obiettivamente era super diffusa, della moglie o della fidanzata o comunque della donna che rimane a casa ad aspettare il marinaio, l'uomo di mare che non torna e che magari non rivedi per anni. E è una figura, insomma, che esiste dalla notte dei tempi, probabilmente. C'era già, non so, Penelope ci ha detto delle cose. E quindi c'è questa canzone che parla esattamente di questo e che si esprime negli stessi termini che ritroviamo poi nelle canzoni di guerra, da che mondo è mondo, delle donne che aspettano il ritorno dell'amato che non ritorna, e che è andato in guerra, che è andato in mare, che è andato all'avventura e chissà dove arriva. Quindi ci ascoltiamo questa versione piuttosto bella, secondo me, di Rolling Sea, di Eliza Carty, anzi, che ha, secondo me, una versione veramente, veramente bella, affascinante. E poi torniamo subito in onda su Slick Chick.
Ships are coming, don't you see them in full sail? Don't you see them ships are coming with the prizes at the tail? Oh, my little rolling sailor, oh, my little rolling he, how I love my rolling sailor when he's on the rolling sea.
He's on a rolling when he's on a rolling sea.
All the money
Rieccoci qua, Slick Chick, Radio Wombat, ovviamente Radio Wombat che incontra Radio Spore e Tinala, e parlando di pirati appunto, e si diceva quindi che cosa faceva così prendere la decisione a un marinaio di diventare pirata nel 1716 in particolare, in quegli anni lì, perché chiaramente abbiamo visto che non era, sì, certo, c'erano dei vantaggi, c'erano un futuro promesso, o perlomeno si sperava, però c'erano anche estremamente rischi e bisognava anche essere spinti da un certo grado di disperazione, probabilmente. Quindi che cosa succedeva nella testa di un marinaio che a un certo punto decide di prendere un'altra strada e di diventare pirata?
Ma pensiamo che appunto il tipico marinaio di questo periodo dell'apice della pirateria del 1716 o giù di lì era un uomo che aveva un po' meno di 30 anni, fra i 20 e i 30 anni, che però allora era in Europa veniva considerato un uomo oltre che adulto, e che aveva conosciuto la guerra per gran parte della propria esistenza e tutta la sua vita lavorativa adulta l'aveva passata il fumo delle cannonate, dei conflitti nazionali e la precarietà, diremmo adesso, la precarietà lavorativa. I pirati erano stati tutti, quasi tutti, la grande parte, precedentemente marinai, o rimanendo senza quel mestiere o proprio perché era l'unico mestiere che potevano fare, passavano dal marinaio regolare alla pirateria. Bisogna pensare ai velieri d'alto mare come se fossero delle fabbriche, quindi uno vendeva il proprio lavoro per un salario, si cooperava per forza di cose per far funzionare quell'enorme macchina che è un veliero, e anche perché una volta in alto mare proprio devi farlo per sopravvivere, non, se ti rifiuti di fare il tuo pezzo magari la nave va a picco, muori pure te. E quindi immaginatevi questo veliero fabbrica con un capitano con un potere disciplinare quasi illimitato, propenso all'uso del gatto a nove code.
Cos'era il gatto a nove, code?
La frusta, quella con nove frustine piccole.
Oddio, brutto.
Sì, insomma, un strumento orribile. E, insomma, immaginatevi questo capitano, o capitano mio, capitano, odiato capitano, e di fronte a questo, cioè, i marinai giustamente sviluppavano un po' una resistenza contro questa concentrazione di autorità, e quindi abbiamo tantissimi casi di diserzione, di ammutinamento e di sciopero, perché infatti la parola inglese strike vuol dire proprio abbassare le vele, ammainare si dice forse in italiano.
Vele.
Sì. E si dice che fossero stati dei marinai durante una disputa salariale a Londra nel 1700 ad aver usato questa parola come con il significato che gli diamo adesso, no? di sciopero, però che era già qualcosa che si faceva anche se non si chiamava strike.
Pensate.
Comunque, ecco, sì. Comunque quindi questo, cioè di fronte a questi pericoli naturali del mare, di poter affogare nel mare, e pericoli umani di capitani spietati, il marinaio imparava l'importanza dell'uguaglianza e in più sulle navi militari, sulle navi pirata anche, però sulle navi militari c'erano comunque scorbuto e non ci si scappava, cioè se tu eri diventato marinaio comunque avevi una vita di merda, sì. Ecco.
L'equivalente della carne, sì. Della carne da macello in guerra, cioè nel senso effettivamente erano più o meno lo stesso destino in fondo.
Sì, su quelle militari, esatto, carne da macello, su quelle commerciali comunque anche lì appunto come lo sfruttamento nelle fabbriche, la stessa roba, insomma. Se diventavi corsaro la vita era un po' migliore, e il vitto la paga i turni di lavoro, un po' più di potere decisionale, e ecco, se diventava invece pirata le cose miglioravano ancora di più, perché la scelta del capitano era più democratica e la spartizione del bottino più giusta.
È giusto, e quindi appunto queste le motivazioni individuali, poi però appunto si diceva l'elezione, c'era una sorta di elezione del capitano, ma c'era anche la stessa ciurma che veniva formata e chiaramente non tutti probabilmente potevano far parte di questa ciurma.
Sì e no, nel senso che i pirati quando assalivano una nave facevano per prima cosa, chiedevano chi voleva unirsi alla ciurma e spesso c'erano molti volontari che venivano privilegiati, perché meglio un volontario entusiasta piuttosto che una persona costretta, così c'era anche un po' più di coesione sociale. Poi sei nel mare isolato in una nave, ecco, meglio essere in buoni rapporti, però chiaro, non tutte le persone potevano essere volontari. Ad esempio la figura del medico spesso era forzata, ecco.
Ok, quindi in realtà, però poi in realtà non andrò sempre bene, come i film ci insegnano, nel senso la mia grande fonte di come dire, di cultura sui pirati mi dice che sì, certo, gli ammutinamenti erano all'inizio tutti molto belli, ci si ammutinava contro il capitano della nave, magari gli si rubava la nave, magari si iniziava a fare questa via, poi però spesso capitava che la stessa ciurma, lo stesso equipaggio della nave che si era appena ammutinata a sua volta si riammutinasse contro il capitano da poco eletto. Quindi in realtà fino ad arrivare poi a questa probabilmente leggenda che ovviamente è molto propagandistica, che disegnava i pirati come inaffidabili, Volta Gabbana, che appunto pronti a tradirti ad ogni passo. In realtà però di fatto effettivamente probabilmente sì, è vero che la vita di marinaresca, militare soprattutto, ma non solo, anche commerciale come ci raccontavi, era una vita terribile, dura, da subire, molto autoritaria, però ecco, probabilmente poi anche tra gli equipaggi delle navi pirata non è che proprio ci fosse tutto rose e fiori. Lo vedremo anche dopo quando racconteremo un po' velocemente di alcune vite di pirati, insomma anche gli stessi leggendari capitani dei pirati, ecco, erano dei personaggini così, ecco, anche loro, non proprio...
Certo, sì, no, chiaro, sicuramente. No, c'è da dire a loro, come dire, a loro... insomma...
Discolpa.
A loro scolpa, esatto, che da un lato questa violenza che c'era, perché c'era della grandissima violenza, era presente anche sulle altri tipi di navi e nella società dell'epoca, così come... Cioè, non è che adesso... viviamo nel migliore dei mondi possibili, però sì, è chiaro che man mano che aumentò la repressione nei confronti dei pirati, i volontari iniziarono a mancare e quindi le varie ciurme iniziarono a procurarsi lavoro con gli stessi metodi della Royal Navy o comunque truffando delle persone, magari giocandosele a dadi, queste cose qua, no? Che magari avete letto, avete visto o sentito, che erano comunque metodi che usavano l'armada spagnola, o la Royal Navy usava questi metodi orribili, che ti indebitavi in una partita a dadi e dopo ti dovevi imbarcare, no? E quindi pirati, cioè, anche loro non, insomma, non illudiamoci troppo, facevano questo, però scolpa di nuovo, diciamo, comunque avevano un codice di condotta, non è che è chiaro che per un come dire, i dati che ci sono arrivati anche da quelli che venivano rapiti dai pirati, dalla propaganda degli stati, e quindi è chiaro che raccontavano anche una loro versione. Immaginatevi un ufficiale dell'esercito inglese che finisce in mezzo a una banda di pirati, è come se adesso un ufficiale dell'esercito lo mandi in un centro sociale autogestito, dice: oh mio Dio, qua non c'è un capo, no? Cioè, comunque impazzisce, dice: questi qua come fanno a organizzarsi, no? Anche lì chiaramente loro dicevano: questi qua però sono tutti, se non c'è un capo come fanno a organizzarsi? Loro avevano un codice di condotta e non erano permesse le liti a bordo, bisognava farle fuori dalla nave, a spada, pistola, tutto quello che volevi, però fuori dalla nave, non sulla nave, e non potevano abbandonare la nave prima di aver condiviso comunque un tot di soldi nel fondo cassa, nel fondo comune, e i musicisti dovevano riposarsi il sabato obbligatoriamente.
Oddio, che bello!
E...
erano sì. Stupendi.
Le luci... Sì, anti-rave, ecco. E le luci si dovevano spegnere a un determinato momento, se qualcuno voleva continuare a bere poteva farlo, ma su, nella coperta, insomma, non giù dove dormivano gli altri, ma ok, puoi continuare a sbronzarti da pirata, ma su, senza rompere, ecco. Poi sì, non erano neanche permesse le donne nelle navi, questo è un altro piccolo dettaglio.
Vedremo con qualche piccola eccezione. E invece il ruolo delle persone di origine africana, cioè anche qui una vita sicuramente più affascinante e che ti dava più probabilità di sopravvivenza, anche per certi versi forse, una vita forse migliore, gran parte non lo so, ma una buona percentuale erano persone fuggite magari alla schiavitù.
Sì, perché appunto, cioè, alcuni erano magari neri liberi, altri erano schiavi fuggiti dalle, insomma, dalle piantagioni, e, insomma, da dove erano stati portati senza il loro consenso, e trovavano comunque questo dei vascelli pirata una libertà che potevano trovare soltanto in altre comunità molto interessanti, che magari un'altra volta se ne parla, che erano le comunità dei cimarroni, che erano comunità che erano in conflitto aperto con gli schiavisti, razziavano le piantagioni e facevano spedizioni allo scopo di liberare altri schiavi. Ecco, diciamo che a parte queste comunità quindi di cimarroni, l'altra possibilità di un po' di libertà una volta che eri stato schiavizzato era diventare pirata. Ecco, quindi sì, il ruolo, ci sono poche tracce, questo perché, poche tracce nei documenti storici, perché funzionari coloniali molto simpaticamente preferivano venderli come schiavi anziché impiccarli come al resto dei pirati. Sì, profitto fino all'ultimo.
Certo, perché erano comunque oggetti. Bene, insomma, però un altro po' di musica, direi The Pirate questa volta, un'altra bellissima voce, quella di Han Uckelberg, se trovo il pezzo, eccolo qua.
He woke up 6 o'clock a.m. in his boat, drifting far, no way, nothing matters now. He thought he had decided to do it properly. Some friends helped him out, the proud liquor, some a dive into infinity, eternity, God save us. A dive into water, the rocks pull him down. The fire night he fought inside had gone on far too long, and now at least long enough I want to do myself and mine a last and final favor.
La tana del Wombat inizia vagamente ad esserci una temperatura accettabile, forse un po', dopo 16 ore. Ecco, ci raccontavamo fuori dai microfoni come effettivamente la radio e fare queste nostre trasmissioni, sia Slick Chick che Tinala, ci fanno scoprire un sacco di musica che non conoscevamo, tra cui, devo dire, quella di oggi, che è, appunto, no, gran parte di questi, vabbè, ora a parte il prossimo pezzo e il primo, appunto, di Edith Piaf, però effettivamente non conoscevo quasi niente di quello che vi sto facendo ascoltare, quindi è un qualcosa che effettivamente fare radio è faticoso, ma ci dà grandi soddisfazioni, ecco. E ritorniamo però a qualcosa di meno soddisfacente, ovvero le questioni repressive. L'abbiamo iniziato un po' a dire, ma chiaramente, insomma, sia quando le cose erano più, appunto, quando era una pirateria appoggiata dallo Stato, sia quando non lo era, in ogni caso comunque c'erano grosse questioni legate alla repressione e legate un terrore che, come dire, che si dipanava nei mari. E quindi raccontaci un po' anche di tutta quella parte, appunto, di come poi andò a finire, ma forse era anche partita un po' così, di come appunto si terrorizzavano i marinai e poi dopo in seguito anche i pirati.
Esatto. E, sì, perché la pirateria, come potete immaginare, è affondata sul terrore, no? Però non tanto per sete, perché fossero dei sanguinari, quindi proprio sete di vendetta, e che anche se qualcuno la chiamerebbe giustizia, però vabbè, insomma, non entriamo nel merito. E, insomma, la pirateria era affondata sul terrore per evitare il combattimento da una parte, se tu riesci a sembrare un mostro, poi non c'è bisogno di arrivare effettivamente alle armi ogni volta, no? Se ogni volta che incroci una nave loro si arrendono perché hanno paura di te, beh, bella storia, no? Meno sforzo.
Cioè
Quindi da un lato per quello.
è al posto della street credibility, è la sea credibility, praticamente.
Esattamente, esatto. E poi anche in realtà veniva anche usato per forzare a rivelare dove fosse nascosto il bottino e appunto vi dicevo prima per punire i capitani marittimi, quelli che si erano comportati particolarmente male, no? E il famoso mio caro padrone, domani ti sparo, no? Ecco. E quindi sì. Venivano comunque distrutte, affondate delle navi anche perché la notizia si spargesse, quindi immaginatevi, costruire una nave non era una cosa economicissima, facilissima e veloce, non lo è adesso, non lo era allora, e tutto questo comunque fece sì che insomma, ci fosse dall'altra parte, dalla controparte, una sorta di controterrore, no? Cioè, tipo terrore controterrore. Perché queste stesse pratiche erano quelle che usavano anche le navi militari, le navi corsare, insomma il metodo standard di fare la guerra in mare, solo che i pirati agivano senza uno stato o un impero dietro.
Certo. No,
Ok,
no, no, vai,
scusami,
vai, scusa,
no, mi è saltato un po' un attimo.
c'è sempre questi
Questo delay
ritardi, sì.
strano. Esatto. E niente, quindi io continuo con il mio pippone infinito sulla repressione. E, no, insomma, c'era una legge inglese del 1700 che estendeva la connotazione di pirata non solo a chi commetteva ruberie per mare, ma anche a chi si ammutinava e fuggiva con la nave e anche ai marinai che ostacolavano la difesa del proprio vascello in caso di attacco pirata. Invece chi rimaneva a difendere la nave, se fosse stato ferito, avrebbe avuto una pensione che sarebbe andata alla famiglia in caso in cui invece fosse morto. Piccolo contentino. Questo però per dire che appunto i pirati erano un nemico anche perché proponevano un modo di vivere diverso, una sorta anche di voluto, non voluto, però insomma di antagonismo, non saprei. Sono molto gasata con questa cosa dei pirati.
Giustamente.
E quindi ecco, questi imperi organizzarono una campagna terroristica internazionale, diremo oggi, per sradicare la pirateria, e soprattutto perché intralciava la tratta di schiavi, il middle passage che lo chiamavano gli inglesi, i futuri statunitensi, e la tratta schiavista, che invece era stata una componente, curiosamente, cioè era stata profondamente legata alla pirateria, la tratta schiavista. Nel Mediterraneo soprattutto i pirati facevano razzia di persone, le facevano diventare schiavi e poi li vendevano nei porti mediterranei. Ora invece i pirati avevano molta più difficoltà a smerciare corpi di persone e quindi interferivano questo tipo di commercio che invece facevano gli stati molto sotto la luce del sole, e perché dalla fine della guerra di successione spagnola i mercanti britannici avevano il diritto ufficiale di spedire 4.800 schiavi all'anno nell'America spagnola, e i pirati, insomma, dovevano essere sterminati perché questo commercio potesse andare avanti con tranquillità. C'erano troppi soldi in ballo.
Sì, tra l'altro ora non c'è veramente il tempo, perché già stiamo andando abbastanza lunghe, ma non c'è il tempo di entrare nel dettaglio, però ci furono proprio dei casi esemplari di navi eccellenti che costarono, cioè appunto piratate, che costarono allo Stato spagnolo, ma non solo, veramente un patrimonio incredibile, quindi insomma effettivamente c'erano di mezzo un sacco di soldi, ecco, banalmente. Bene, e direi l'ultimo attacco è quello, cioè come dire, il gancio è quello che ci porta al brano successivo, che è quello dei Pogues, che non potevano mettervi Turkish Song of the Damned, Damned, perché qui appunto un breve amo alla pirateria anglo-turca, di cui però si diceva prima non abbiamo il tempo di parlare. Però così in due parole, pirateria anglo-turca o pirateria anglo-barbaresca, che è la collaborazione, si intendeva la collaborazione tra corsari barbareschi e corsari europei dei paesi protestanti, fondamentalmente, contro le navi delle nazioni cattoliche, perché insomma in fondo poi i pirati si usano anche in questo modo. E quindi nazioni cattoliche, quindi ovvero Spagna, Portogallo e Francia, perché ovviamente se no la religione non ce l'avevamo ancora infilata nel mezzo della storia, ma c'era e come. Si parla questa volta del XVII secolo, quindi un po' prima, però insomma questo forse fanno anche un po' riferimento i Pogues, chissà, quando raccontano Turkish Song of the Damned. centri di microfoni, cose, non si capisce bene. Oggi puntata un po' come peripezie tecniche in questa puntata complicata. E a questo punto vi raccontiamo qualche storia di alcuni pirati eccellenti di cui forse avrete sentito parlare, forse no, chissà, ma comunque ve le volevo raccontare lo stesso, perché per esempio una di queste è Mary Read. Nata a Plymouth nel 1690 in Giamaica, generico Giamaica, morta nell'8 aprile del 1721. E, fondamentalmente la storia di Mary Read nasce forse in qualche maniera da quando era piccola, perché pare che Mary Read era la figlia illegittima, era una figlia illegittima, e sua madre, dopo la scomparsa in mare del marito e la morte anche di un figlio maschio, pensò di vestirla come il fratellino per ottenere aiuto dalla suocera. Non è la prima volta che nella storia si sente parlare appunto di ragazzine, bambine costrette a vestirsi da maschi per ottenere qualche vantaggio. Ecco, e questo è uno di questi momenti, e Mary Read appunto fu costretta in qualche maniera a travestirsi da uomo fin da piccola. E Mary Read crebbe in qualche modo quindi come un uomo di fatto, e sfruttò poi a un certo punto questo suo travestimento, visto che poi forse per appunto per tanti anni tutti ormai la consideravano un uomo, per arruolarsi su una nave da guerra e diventare successivamente soldato, combattendo poi nelle Fiandre. Nell'esercito conobbe, si innamorò di un uomo e gli rivelò il suo segreto e lo sposò. Mary Read doveva essere una persona particolarmente fortunella, perché rimase subito vedova. E tornata alla vita militare a quel punto, perché insomma si imbarcò nei Paesi Bassi su una nave diretta verso l'Oceano Indiano, ma perché uno magari dice vabbè, dai, gli è andata bene, no, la nave venne assalita dai pirati. E però fu allora, in quell'occasione, che Mary Read disse: ma sai cosa, mi unisco ai bucanieri, e si unì ai pirati. In quel momento, com'è come non è, Mary Read riuscì e poté smettere il suo travestimento e rivelarsi donna. E paradossalmente, perché abbiamo parlato di una società come quella piratesca, in realtà dominata fondamentalmente da uomini, ma invece Mary Read fu proprio in quel momento, forse l'unico momento fino ad allora, in cui lei poté rivelarsi come donna e vivere come donna e abbracciare la vita dei pirati, però da donna. E pare che partecipasse agli abbordaggi, e combattendo anche in maniera, gli venne riconosciuta con particolare coraggio e impeto, come dire, e ottenne il rispetto degli altri pirati della nave, tra i quali un'altra piratessa che si chiamava Anne Bonny. E pare che entrambe vestissero abiti femminili, e però normalmente durante la vita, come dire, sulla nave, ma in occasione degli atti di pirateria e degli scontri armati invece si vestissero da uomini. E Mary Read nel frattempo si trova un altro amante a bordo, e un giorno il suo amante viene sfidato a duello, lei interviene sfidando a sua volta lo sfidante e l'uccide. Questo 2 ore prima del confronto programmato col suo amante, che penso fosse veramente uno degli smacchi più grandi del momento. E le vicende di Mary Read si concludono purtroppo nel 1720, quando la nave su cui si trovava venne catturata da una nave militare, venne uccisa, giustiziata, come si dice, anche se di giustizia ce n'è poca, e pare che sul patibolo si sia rivolta a Jack Rackham, che era, insomma, di cui poi parleremo forse, era un altro pirata molto leggendario, diciamo, rimproverandolo Che se avesse combattuto come un uomo, adesso non sarebbe lì a farsi impiccare come un cane. Questo perché, appunto, fondamentalmente anche sul patibolo disse: ah, però non valete niente, ci avete fatto prendere tutti, maledetti. E tuttavia, in realtà, qualcun altro ha detto, ha testimoniato che in realtà questa cosa l'avesse detta Anne Bonny, che era l'amante di Jack Rackham, e che probabilmente se l'era un po' legata al, diciamo, del rancore per qualche altro motivo, non si sa. E questo però sono le testimonianze del capitano Johnson, quindi come abbiamo visto, testimonianze, come dire, attendibili fino a un certo punto, e che romanzavano anche molto i personaggi dei pirati, e fondamentalmente le loro parole venivano anche poi trasposte, cambiate, ampliate per dare, come dire, manforte alla repressione di cui si parlava prima, alla propaganda di cui si parlava prima. E quindi niente, questa è un po' la storia di Mary Black, scusate, Mary Read, Mary Black era un'altra. La sentenza di condanna a morte in realtà venne sospesa perché sia Mary Read che Anne Bonny dichiararono di essere incinte. Ed era vero, effettivamente. E quindi non furono uccise in quel momento, ma Mary Read comunque morì l'anno seguente, nel 1721, e si sembra l'8 aprile, che però non morì giustiziata, ma in prigione a causa di complicazioni del parto o comunque per malattia, comunque morì in carcere. John Rackham, di cui l'abbiamo nominato prima, era conosciuto anche come Calico Jack, era un altro pirata molto famoso, particolarmente noto per il suo Jolly Roger, che insomma è un po' quello che forse al volo ci ricordiamo tutti sui pirati, il simbolo è arrivato fino a noi, che è Jolly Roger, quindi il teschio con due sciabole incrociate sotto. E Jack iniziò la sua carriera della pirateria come capoguardia sulla nave da guerra inglese Nettuno, sotto il comando del capitano Charles Vane. Quando il capitano si rifiutò di attaccare una nave francese, l'equipaggio si ammutinò e nominò come nuovo capitano Jack, per l'appunto, il quale ordinò subito di attaccare la nave francese. Io non c'ho problemi, si attacca. E riuscì a tirare su una consistente ricchezza, insomma, ne vinse e fece un bel bottino. Jack chiese successivamente il perdono del re e si ritirò a New Providence, e lì si innamorò di Anne Bonny, l'altra piratessa famosissima di cui parlavamo prima, che era già piratessa, e quando la loro relazione divenne pubblica, il governatore di New Providence minacciò di arrestare Anne per adulterio. I due decisero allora di rubare una nave e fuggire. E però Jack temeva che gli uomini dell'equipaggio si sarebbero rifiutati di navigare con una donna a bordo, perché c'era questa leggenda, diceria, che la donna portava sfortuna, una donna a bordo portava sfortuna. Ma chissà se poi era vero che si diceva questo, comunque tant'è. Pare che da quel giorno Anne assunse il nome di Adam Bonny. E iniziò anche lei a vestirsi da uomo, e quindi Adam, questo Adam, almeno appunto vestirsi da uomo, come abbiamo visto, almeno durante gli assalti, divenne ben presto uno dei membri più rispettati dell'equipaggio. Ed era buffa anche appunto questa promiscuità maschile e femminile, questa ambiguità anche e fluidità di genere che c'era tra i pirati, evidentemente, almeno in alcuni momenti. E dopo migliaia di saccheggi alle Bahamas, il governatore locale decide di inviare un'armata per catturare il pericoloso Jack, ma questo ri riesce a fuggire, però poi in seguito viene catturato da una nave spagnola, e poi riesce di nuovo a fuggire, cercando rifugio in Giamaica, e insomma varie peripezie. Alla fine il governatore della Giamaica decide di inviare un cacciatore di pirati chiamato Captain Barnett, che riuscì effettivamente a catturare appunto Jack Rackham insieme al suo l'intero equipaggio e, come abbiamo visto, anche Mary Read e Bonnie, e vennero tutti giustiziati, abbiamo visto, tranne, come si diceva prima, Mary Read e Bonnie. E queste erano le loro storie veloci, così dette sorvolandole al volo, e questa, giusto per così rendere omaggio alle piratesse, è Pirate Girls 9 dei The Might Be Giant.
Listen, children, hear the story that will take you around the world.
In the belly of the vessel stowed away 9 pirate girls.
9 pirate girls, pirate girls, pirate girls.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
One named Polly had a parrot.
The second named Polly had a parrot too.
That's the part that is confusing.
And they were identical twins.
The third was Nancy.
She was fancy.
Walked around with a fake tattoo. And 4 through 9 were all named Peggy.
And each one only wore one shoe.
9 pirate girls, pirate girls, pirate girls.
9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Legend grew about their daring.
Never did they walk the plank.
They all shared one golden earring.
And the truth is they all stank.
If you finished all your homework, brushed your teeth and done your chores, and it's not too past your bedtime, then your folks might tell you more
of the pirate girls, pirate girls, pirate girls.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pirate girls, pirate girls, pirate girls.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Com'era veloce questo brano, mi ha completamente preso così di come si dice, mi ha sorpreso, ecco. E dicevamo, rientriamo in collegamento con Tina, che nel frattempo avevo lasciato un attimo riposarsi, gli avevo dato tregua, e arriviamo a un altro tipo di pirati, come dire, altre terre, perché si parla in questo caso, anche se velocemente, purtroppo, dei pirati musulmani delle coste africane, giusto?
Sì, perché abbiamo detto più volte lungo questa puntata che comunque i pirati sono qualcosa di antico, che comunque i pirati c'erano anche nel Mediterraneo, e infatti c'erano i pirati musulmani delle coste africane, e musulmani e non solo musulmani, e perché comprendevano arabi, berberi e turchi, però anche i rinnegati cristiani. E quindi niente, appunto, questi pirati della Barberia, no? L'Algeria, Tunisia, Libia e Marocco, o meglio le città-stato di Algeri, Tunisi, Tripoli, perché non esistevano come stati veri e propri, e appunto questi pirati, questi corsari barbareschi assalivano solo le navi dell'Europa cristiana e facevano anche altre razzie nei paesi cristiani del Mediterraneo per procacciare schiavi, come dicevamo prima, o avere riscatti. E la stessa cosa succedeva dall'altro lato, in realtà, perché c'erano anche i corsari cristiani che facevano le stesse identiche cose sulle coste della Barberia, principalmente, magari vi dice qualcosa l'Ordine dei Cavalieri di Malta, e solo che chiaramente in questi casi si parlava di crociata, non di pirateria. Però facevano lo stesso prigionieri per i quali veniva chiesto un riscatto, oppure venivano messe alle galere.
Sì, no, c'ho problemini con questo mixer. Va bene, questo quindi, ora stiamo facendo un po' le corse, perché in realtà avrebbe potuto essere una puntata di, penso, 6 ore e mezzo, diciamo, perché le cose da dire erano veramente tante. Chissà, magari faremo una seconda puntata, una seconda parte, non lo so.
Perché no?
E ci ascoltiamo subito il brano legato?
E quindi sì.
Oppure
appunto,
abbiamo, vai, altre cosette da raccontare?
Vai, ascoltiamoci subito questo.
Sì, no, perché ne abbiamo parlato? Perché comunque questo brano si intitola The Coast of I Barbari e quindi insomma ci c'entrava, eravamo proprio sul pezzo, come dire, di Joseph Arthur, questa interpretazione di questo brano di cui anche appunto proprio il testo è estremamente, come dire, didascalico quasi, forse vale la pena che ve lo ascoltate e basta senza che ve lo racconto.
Two lofty ships from old England came to high, blow low, and so sailed we. One was the Prince of Luther, and the other Prince of Wales, cruising down along the coast of High Barbary. Aloft there, aloft, our jolly boatswain cried, blow high, blow low, and so sail we. Look ahead, look astern, look the weather, look the lee, look down along the coast of High Barbary. There's knock upon the stern, there's knock upon the lee, blow high, blow low, and so sailed we. But there's a lofty ship to windward, and she's sailing fast and free down along the coast of High Barbary. Oh, hail her, oh, hail her, our gallant captain cried, blow high, blow low, and so sailed we. Are you a man of war, a privateer, a merchant ship, said he, cruising down along the coast of High Barbary? I am not a man of war, a privateer, said he, blow high, blow low, and so sailed we. But I'm a salt sea pirate, a looking for my fee, down along the coast of High. For broadside, a long time we lay, blow high, blow low, and so sail we until the Prince of Luther shot the pirate's mast away, down along the coast of High Barbary. For quarter, the pirates then did cry, blow high, blow low, and so sail we. But the answer that we gave them, we sunk them in their sea, cruising down along the coast of High and down along the coast of High Barbary.
Prima di lasciarvi con l'ultimo brano che non potevamo non mettervi perché vi avevamo promesso diversa musica irlandese e quindi le promesse vanno mantenute e quindi vi lasciamo con i Flogging Molly. Flogging Molly, che hanno scritto un brano che si chiama Salty Dog, che di per sé potrebbe non essere così proprio direttamente, fare direttamente riferimento ai pirati, ma in qualche modo invece sì, perché si parla di un'espressione così di slang, che vuol dire marinaio con esperienza, come dire un lupo di mare, ecco, Salty Dog. E quindi lascio a Tina il compito di, come dire, chiudere un po' la puntata di oggi dedicata ai pirati e raccontarci un po' le ultime cose, tirare un po' le fila anche di quello che vi abbiamo detto, una storia piuttosto complessa che chiaramente nel poco tempo che avevamo a disposizione non potevamo che sorvolare, come dire. Però magari speriamo di avervi fatto entrare un po' nell'atmosfera sia con i nostri racconti sia con le nostre musiche. E quindi raccontaci un po' le ultime cosette, ecco appunto.
Ma sì, niente, due appunti sempre per non dimenticarci un po' questa visione, come dire, che ha sfidato le convenzioni dell'epoca, la visione dei pirati, una scelta difficile di vita fuori legge, ma nata anche un po' dalla consapevolezza del rifiutare una società dispotica, quella del 1700, quella del 1600. E un paio di appunti giusto per chiudere, ovvero quello del matelotage, che è stata un'istituzione simile al matrimonio fra i pirati di quel periodo, cioè un rapporto di proprietà condivisa e di doveri reciproci fra due uomini, a volte entrambi adulti, a volte uno un po' più piccolo. E frutto anche del fatto che, insomma, che le donne erano, cioè, c'erano poche donne nei Caraibi in quel periodo, e quindi appunto, cioè, è curioso questo, no, non solo, come dire, avere rapporti sessuali e basta, ma anche proprio che ci fosse
Una
una
certa.
sorta anche appunto di impegno, di doveri reciproci fra due uomini adulti. Quella è una cosa, e poi un'altra che è l'immagine del pirata che abbiamo con la benda nera sull'occhio, la gamba di legno, l'uncino al posto della mano, magari non è esattissima, però in realtà ci trasmette una verità importante, e che l'attività in mare era un mestiere pericoloso, distruttivo per il corpo umano, e i pirati nelle loro regole che si davano per la vita a bordo e la spartizione del bottino, avevano stabilito che una parte di questo bottino fosse destinata a un fondo comune a disposizione di chi avesse riportato ferite, come la perdita di un occhio, insomma una sorta di sicurezza sociale ante litteram. E quindi niente, questo aggiunge altra, come dire, altra gasataggine a questa visione romantica, vabbè, non romantica, che cavolo, no? Cioè proprio, come dire, liberale anche, democratica in senso positivo, non so come la vogliamo chiamare, perché sì, i pirati hanno depredato, saccheggiato e ucciso, però hanno anche incarnato una visione del mondo basata sulla libertà e l'uguaglianza,
Sì, erano dei
no?
gran fighi alla fine, diciamocelo. Effettivamente penso che sia, come dire, l'abbiamo fatto trasparire leggermente la nostra passione per i pirati. E quindi direi che con questo vi possiamo dare la buonanotte. Io ringrazio tantissimo Tina e questi racconti affascinanti che ci ha fatto questa,
Grazie a te.
come dire, questo occhio di là dall'oceano in qualche maniera. Vi do appuntamento su Radio Wombat a Slick Chick sempre il giovedì, ma da un po' di settimana a questa parte è un giovedì ogni due perché l'altro giovedì è occupato da Lovelace. C'è sempre la mia voce, sono sempre qui, ci sono sempre io d'altra parte che si deve fare. E invece vi do appuntamento se volete ascoltare anche altri racconti che sono quelli di Tina, là appunto. A seguire Radio Spore sia nella diretta quando appunto il lunedì e il venerdì alle 18 di quando potete ascoltare la puntata nuova nuova oppure anche a seguire attraverso il sito che ovviamente non sto più trovando, ma insomma è il sito di Radio Spore e poter leggere le varie ascoltare.
Puntoziosi.org.
Grazie. E le varie puntate vi potete ascoltare che vi siete persi e perse. Quindi un saluto a Tina e a presto vi lasciamo in compagnia dei Flogging Molly con Salty Dog. Ciao ciao!
Ciao ciao.
Twist. Settle down, they'll take a fit. You drank a demon straight from hell. You almost nearly won as well. You wiped the floor with victory. You puked until you fell asleep. Like him was the banshee's wail. His boots will never fill a jail. You crawl into an empty boat. Far to go for Mexico. But Cortes came and so did you. From the ashes charred blue. Smelling like a salty dog. Back from hell where you belong. So I can sing.